Abbiamo parlato insieme ad Achille Lauro e Francesca Barra di libertà di espressione, giornalismo e futuro, qui nella nuova puntata di Basement Café.
Ciao Francesca, ciao Lauro.
Ma buonasera.
Ciao.
Prego.
Distanza.
Ciao. Siete qui perché ci piacerebbe parlare di notiziabilità e moralità, che sono due concetti molto lontani dal progresso sociale. Voi siete due personaggi che in modo diverso hanno avuto a che fare con il bigottismo nazional popolare, quindi ci sembrava figo farvi chiacchierare qui oggi. Però siete anche già amici, e quindi mi piacerebbe che cominciaste raccontandomi come vi siete conosciuti.
Allora, secondo me non se lo ricorda, perché noi ci siamo conosciuti prima del video Bam Bam Twist. È arrivata questa chiamata e siamo stati felicissimi, e Claudio, ma in realtà io ero una sua fan sfegatata dagli inizi. E poi ci hanno chiamato per fare il video ed è stato un bellissimo incontro, non solo di un grande artista, ma di un uomo che ci ha colpito tantissimo per la sua grazia e la sua gentilezza, che è una qualità che uno tende sempre ad associare a una donna. E invece è bellissimo vedere come ti rapporti col tuo team, il tuo gruppo di lavoro, quindi è entrato nel nostro cuore.
Questa te l'hai preparata?
No, veramente te la volevo dire in privato, però ora te la confesso.
Sei stupenda, io devo dire che mi ricordavo assolutamente che lei e suo marito mi ricordavano Uma Thurman e John Travolta, quindi sono contentissimo di averli avuto sul set e di aver avuto questa diva a disposizione per qualche
ora. Prendo sempre in giro, sì, va bene.
Vi volevo chiedere che cosa vi piaceva l'uno dell'altro, ma ve lo siete detti da soli. Se poteste incontrarvi alla mia età, quindi a 20 anni, c'è qualcosa che vi direste?
Abbiamo 20
Senti,
anni.
Bella.
Oh, ma io non lo so. Ma che ci sto dando dei vecchi? Fra l'altro, io vecchissimo. Cioè, io potrei essere tua madre, mi stai dicendo questo?
Oh, mi piacerebbe sapere se c'è qualcosa che avreste voluto sapere prima, che avete scoperto più tardi e che invece vi sarebbe piaciuto sapere a 20 anni.
Sì, che ci sarei arrivata lo stesso con un po' di leggerezza in più, quello sì, assolutamente. Ogni tanto dico, forse potevo, insomma, prenderla un pochino più alla leggera.
Ma io sinceramente non lo so, perché sono una diciottenne.
Quindi non ci sei ancora arrivato, va bene.
Devo ancora scoprirlo.
Sentite, secondo voi l'Italia è un paese bigotto?
Ma i bigotti sono coloro che non ragionano, secondo me, per cui se sono bigotti o non sono bigotti non me ne può fregare di meno. Io non ascolto un pensiero che non stimo, non rispetto, per cui probabilmente lo è, ma con la stessa ipocrisia con cui nasconde poi i propri scheletri nell'armadio, per cui lo è, basta non ascoltarlo.
Come fai a essere serena a vivere in questo paese, quindi?
Non sempre sono stata serena, io te lo posso dire a quest'età e anche dopo le pugnalate che ho avuto, i giudizi feroci che ho dovuto schivare. Però sono una donna in un mondo maschilista che ha scelto un lavoro che solitamente era associato all'uomo, e o impari a difenderti, a fare un filtro, uno schermo, oppure non ce la fai. Non mi piace l'idea che per ottenere la propria felicità si debba per forza fuggire. Secondo me si può cambiare ciò che hai.
Si può cambiare, però comunque è un paese basato su pericolosi stereotipi, per quanto mi riguarda. Fondato su pericolosi stereotipi. Quindi è giusto che secondo me le persone giovani come noi, certo, i ventenni come noi, comunque dicano la propria. Parlavamo prima in camerino delle opinioni, no? È giusto secondo me. È giusto non ascoltare, come dice lei, non dare peso ai giudizi che arrivano da fuori, però è giusto invece dire la propria, perché comunque, soprattutto chi ha un po' di spazio, no? Chi fa parte di un mondo dello spettacolo, che è seguito non come, sai, il ragazzo, no? Se la madre, i genitori non li seguono, mentre il mondo dello spettacolo, paradossalmente, se un consiglio viene da me o da Francesca, è sicuramente più viene recepito dal mondo dei giovani in maniera diversa.
E ha un prezzo questa cosa, delle volte?
Se tu mi dici ha un prezzo essere un portavoce di qualcosa, io rispondo no, perché è una cosa fondamentalmente giusta. Mentre Io sono d'accordo con Francesca, io non seguo assolutamente, non do peso a quello che arriva da fuori, quindi per me non ha un prezzo, sostanzialmente il successo è quello che ne deriva, no?
Cioè il pregiudizio secondo me è una gabbia, soprattutto per chi si piega a quel sistema. Le donne per anni hanno dovuto nascondere la propria bellezza perché altrimenti avrebbe offuscato l'intelligenza. Non potevano parlare di sesso come se alle donne non dovesse piacere oppure la donna non godesse. E però perché ci hanno sempre attaccate, per esempio ottiene un lavoro perché ha fatto favori sessuali? Molto probabilmente perché non ci siamo mai permesse la libertà di dire che gli argomenti maschili erano anche gli argomenti femminili, quindi la rivendicazione anche di una parità parte da questo, e il pregiudizio deve essere assolutamente anche un po' minimizzato. Poi c'è chi ci gioca naturalmente, però io penso che i ragazzi di oggi hanno...
Quindi sei positiva perché hai parlato al passato, però tante delle cose
per
che
me,
hai detto...
Per me, io ho imparato a farlo. L'impunità che oggi purtroppo accompagna il cretino di turno sui social, ma anche la minaccia, è veramente il più grande ostacolo che noi abbiamo. Perché io, per esempio, sono stata soggetta a dei ferocissimi attacchi, una lettera alla Scarlatta, no? Perché... divorziato con 3 figli e non ho mai nascosto il fatto di avere una nuova relazione, altri si nascondono in motel. L'ho rivendicata questa scelta di libertà anche per i miei figli, però i miei figli sono stati minacciati di essere arsivivi, sono ancora in causa dopo 3 anni. Ecco, questo non dovrebbe accadere, perché se io ti blocco e creo un precedente, allora probabilmente tutta questa parte forse verrebbe grattata via, questa parte inutile del giudizio.
Ci penso tantissimo a questa cosa, perché ovviamente anche io vivo moltissimo internet e la difficoltà a gestire chi non si sa comportare lì dentro. Hai in mente come potrebbe cambiare questa cosa?
Punendo davvero, accelerando i tempi della giustizia, punendo, anzi io avevo anche proposto con un libro che ho scritto sull'argomento, una sorta di DASPO dai social, cioè tu commetti un reato, perché è un reato, e non sto parlando di critica o di libertà di espressione, io sto parlando proprio di quel passetto in più. Oggi tutti lo possono fare, quel passo in più. Se io ti punisco, rendo più brevi i tempi della giustizia e ti chiudo il social, probabilmente ci pensi 2 volte. Altri paesi però questo l'hanno fatto. Mi chiedo come sia possibile che stiamo così indietro. Forse una risposta ce l'ho. Se tanti haters o commenti cattivi fossero eliminati dalle bacheche di molti politici, i politici avrebbero molti consensi in meno. Invece aizzare la folla, la violenza, anche verbale, è purtroppo una grande maleducazione di questo paese.
Avete dei tabù? Degli argomenti che per voi non si possono toccare?
Argomenti che non si possono toccare? Io credo che sia io sia Francesca li abbiamo toccati praticamente tutti. Lei è una giornalista, quindi nel suo campo, dando la propria opinione, io con la musica, quindi scrivendo, comunque portando in scena, come è stato a Sanremo, diciamo un ideale, un concetto dietro a quello che facevo. Quindi tabù mi sembra proprio il salotto sbagliato.
Bello, vi faccio vedere una clip che parla di un mondo che secondo me vi riguarda.
Spider-Man è un criminale, ecco chi è. Un mercenario, un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina?
Mr. Jameson, sua moglie è sulla 1, ha bisogno di...
Mr. Jameson, c'è un problema per la pagina 6.
Prima pagina è il problema, sta zitto.
Sì, signore.
Beh?
Fa notizia.
Sono clienti importanti, non possono aspettare.
Beh, impareranno.
Ha salvato 6 persone da quel vagone della metro.
Sì, magari ha provocato l'incidente. Succede qualcosa, il vicino verme è sempre presente. Guarda qui, scappa dal luogo dell'incidente. Questo che ti dice?
Non sta scappando, sta probabilmente andando a salvare qualcun altro. È un eroe.
E perché porta una maschera? Cos'ha da nascondere?
La signora chiede se lei vuole cinzo o ciniglia per la sala da pranzo.
Quello che costa meno.
Mr. Jameson, stia a sentire. Abbiamo venduto la pagina 6 a 2 clienti e ora tanto Messis che Conway hanno 3/4 della stessa pagina.
Abbiamo esaurito 4 ristampe.
Esaurito?
Tutte le copie.
Domattina Spider-Man pagina 1, con una foto decente. Passa Conway a pagina 7.
Escluso pagina 7.
Mettilo a pagina 8, sconto 10%. Anzi 5%.
Non si può fare.
Fuori!
Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimane, si riesce appena a intravederlo.
Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere? Metti un annuncio in prima pagina, premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato!
famigerato. Bellissimo.
Lauro, ti è già capitato di essere utilizzato così per fare notizia?
Vabbè, questa è una domanda retorica. Allora, io
come ci si comporta in questi casi?
Signori, il successo comunque non è solo bei salotti, non è solamente ricchezza, è quello che si vede. È anche mettersi in mostra, mettersi in gioco, quindi dare la possibilità agli altri, come dicevamo prima, di poter dire la propria, no? La propria opinione. Dare la possibilità a giornalisti di... non tutti... di fare il titolo, no, per attrarre consensi, comunque click, dare la possibilità ai giornalisti di reinterpretare e reinventare la tua storia d'arte, ok? Essere soggetto a fotografi paparazzi che lucrano sulla tua rovina, perché no, poi lo scandalo in fondo potrebbe comportare qualcosa per la tua carriera di non bello. Detto questo, il successo porta a giudizi positivi e negativi. I principi calvinisti di successo non dividono più il mondo tra chi si è salvato e chi è dannato. Ormai c'è il vincente e il perdente e ci vuole un commento, uno scandalo, una scemenza per diventare da una parte all'altra. Io mi pongo proprio fuori da tutta questa cosa, non rispondo ai giornali.
Non utilizzi i social come contraltare.
Non do assolutamente peso, come diceva Francesca, a quello che dicono, ok? Io nella vita sono stato sempre fuori da queste cose, e però accetto anche la critica, ovviamente deve essere una critica costruttiva. Io nella mia vita poi sono stato sempre tutto, capito? Quindi non ho paura di cambiare, di mostrarmi come non sono. Anche quando ero piccolo ero il ragazzetto magro, ma anche l'uomo di casa. Quindi sono sempre stato un po' tutto, ok? E sono pronto a giudizi, perché è il contrappeso del successo.
Non rispondere è giusto, c'è solo una cosa sulla quale io non resisto e devo per forza dire la mia, è quando dicono una balla.
Tu sei il giornalista.
Io sento proprio questo senso di giustizia, di verità, più forte di me, infatti ogni tanto gli ho scritto, gli ho detto ma non rispondi a questo, volevo rispondere io per lui ogni tanto.
E hai risposto.
Sì, è la balla, ecco, la bugia, la fake news, la macchina del fango, questo mi smuove tutto.
Lauro, tu sei andato nel tempio della tradizione musicale italiana portando tantissime novità. Com'è andato questo miscuglio tra tradizione e novità? Come è stato recepito?
Allora, partiamo dal presupposto. Che cos'è la tradizione e che cos'è la novità? Perché io ricordo un Vasco anni 70, no? Un Vasco anni 70 super punk. Quindi la tradizione italiana è sicuramente il bel canto. Quel format è sicuramente un format tradizionalista. Ed è proprio per questo che io sono andato a portare una cosa totalmente che avrebbe distrutto ogni stereotipo, no? Oltretutto a me non piace l'omologazione. Io ho cambiato un sacco di volte, no, generi, ok? Cerco di vivere musicalmente in un futuro che ancora non c'è, ok? Almeno non c'è per l'Italia, o comunque che secondo me diventerà la moda. Quindi cerco di non seguire quello che esiste, ma di inventarlo. Sul palco dell'Ariston devo dire che ho portato essenzialmente quello che io faccio durante i concerti, ok? Con dietro un ideale, ok? Quindi c'era il costume, perché io comunque la mia ambizione è salire sui grandi palchi internazionali, quindi quello comunque fa parte dello spettacolo, no? Però ovviamente noi abbiamo portato un ideale soprattutto sul palco di Sanremo.
Secondo te siete riusciti ad abbattere secondo gli stereotipi
molto,
di cui parlavate?
Secondo me anzi è stata forse, potrebbe essere quasi, no, non voglio dire replicato perché è difficile da replicare, però nel senso secondo me potrebbe donare al format una chiave differente anche rispetto a quello che è successo a noi. Cioè secondo me la cosa più bella che siamo riusciti a fare è far capire veramente quel messaggio che c'era dietro, no? Sai, io avevo un sacco di brani che erano giusti per il format sanremese, per il palco, sai, il bel canto, tutte quelle belle cose. Ma avevo Me ne frego. E sono anche contento che comunque è stato abbattuto, sai, lo stereotipo del Me ne frego di destra, che comunque è uno slogan di destra e poteva essere facilmente frainteso. Infatti anche lì, oddio, a chi Lauro porta Sanremo Me ne frego prima di sentire il pezzo e di vedere lo spettacolo.
Mi racconti come avete costruito quel costume attorno alla canzone?
Sostanzialmente quando ho finito il primo Sanremo dopo Rolls Royce mi sono guardato con il mio manager e ho detto ho un'idea, neanche 5-6 giorni dopo, perché non portiamo quello che siamo veramente, lì sul palco di Sanremo, che Rolls Royce eravamo veramente noi. Vedi, io mi vesto veramente così, cioè, quindi il primo Sanremo era smoking bianco, era perfettamente in linea. Però non era quello che c'era ai nostri concerti, quello alla fine è uno spettacolo, è un palco. E allora ho detto, mi sono detto, dobbiamo fare un brano di 4 minuti che racchiuda tutto quello che esiste nel nostro live, quindi 40 secondi di fase introspettiva, un momento shock, quindi la svestizione, no? Il costume, io che faccio la corte al mio chitarrista, quindi fondamentalmente un live super punk, cioè a Londra sta roba sarebbe un cult, ma anche qua è diventato sì, un cult per fortuna. E poi ci sono voluti 7 mesi di lavoro, noi abbiamo pensato insieme al mio manager, insieme al mio co-direttore creativo, avevo quest'idea di rappresentare qualcosa, capito, un ideale. Allora abbiamo pensato a questi 4 elementi, personaggi che hanno rappresentato un gesto libero nella storia, ok? E abbiamo scelto appunto San Francesco per la svestizione dei beni materiali, Ziggy Stardust, che è l'alter ego che rappresentava David Bowie, che era un po', no, la libertà, gli stereotipi, l'abbattimento di quell'aspetto lì. Poi la Marchesa Casati, che era una grandissima mecenate del Novecento. E infine la Regina Elisabetta, morta per il popolo, cioè personaggio assurdo, sai, che si era fatta fare le spalline più grandi e i capelli, l'attaccatura dei capelli molto più alta perché per assomigliare agli uomini, perché in quel periodo, sai, gli uomini avevano un'importanza maggiore, quindi abbiamo rappresentato 4 momenti della storia legati al concetto di me ne frego, però me ne frego positivo.
Credo che quando l'estetica è in equilibrio con il contenuto, come in questo caso, non stride, si fonde e diventa e può diventare un cult.
A proposito, senza queste due di cose, estetica, no. Sì. Ho un cult da farvi vedere. Okay. Ti piacciono i film in costume?
Allora, per me i film si dividono in film belli o brutti, innanzitutto. Quindi può esserci un bel film in costume, come
d'accordo,
può esserci un film brutto in costume. Se un film ha un contenuto nel quale tu ti puoi rispecchiare o ha delle dinamiche universali, dei contenuti universali, allora secondo me funziona, a prescindere dall'epoca.
Che significato ha per te il costume, più nello specifico la maschera?
Come ho già detto prima, per me è uno spettacolo, capito? Il concerto. Sanremo comunque è stato uno spettacolo. Al di là della canzone che aveva poi, a cui è stato costruito il vestito, c'era la canzone e c'era l'ideale. Forse appunto la maschera nel format sanremese magari ha contribuito a far dire alle persone che cosa sta succedendo, ok? Poi sai, quando metti un piede in qualcosa che non conosci, poi ti si apre un mondo, questo in tutti i campi.
E secondo te quanto i media devono analizzare o smontare le maschere di chi le indossa, e ti è mai capitato nella tua vita di dover indossare una maschera?
Allora, i media devono preoccuparsi di fare una sola cosa, che è quella di raccontare la verità. La maschera è un orpello che a volte tende anche ad aiutarti per mascherare, per l'appunto, degli stati emotivi, e questo non sempre è un male. Nel mio caso, da mamma, io la maschera me la sono dovuta mettere durante la quarantena per i miei figli, ma la maschera l'ho dovuta mettere per esempio nelle prime inchieste che svolgevo e avevo partorito da una settimana col taglio cesareo, e il direttore mi disse: prendere o lasciare, a me non interessa se tu hai 1, 3 o 5 figli, gira. Io ero appena uscita dall'ospedale, avevo la cicatrice
che mi tirava, non ho detto A. Però lui mi ha, è arrivato in corridoio e mi ha detto girati. Io mi sono girata, era, non c'era nessuno, ha detto c'è la fila per il tuo posto. Quindi a me non interessa se tu sei una mamma, se, se devi andare a casa, se stai male, lo vuoi questo lavoro sì o no. Lo so che può sembrare disumano un comportamento del genere.
E non ti disorienta un po' da te stessa
poi? Invece mi ha aiutato a non costruirmi alibi. La maschera... Certo, ma non vuol dire che io abbia nascosto ciò che penso, anzi questo purtroppo è un mio difetto, dico sempre ciò che penso fin troppo, non sono diplomatica, però mi ha insegnato, soprattutto nel lavoro, a essere distaccata e a non portarmi mai un problema, una difficoltà sul luogo del lavoro. Io ricordo per esempio che in quella circostanza io finivo le mie inchieste all'una e mezza, due di notte, mi rimettevo in macchina, andavo a casa, davo la poppata alla bambina, e poi ritornavo subito al lavoro, eccetera, eccetera. Ripeto, può sembrare disumano, ma a volte è sopravvivenza.
Ma infatti secondo me non è più che maschera, qua si parla di... fa onore a te come donna e come professionista. Qua si parla di responsabilità proprio.
Tu hai esordito con una maschera della peste e ti sei coperto il volto molto tempo, come mai?
Ma io in generale ho iniziato la mia carriera in un altro ambiente, ok? Era un momento in cui nella musica, nell'urban, si tendeva a raccontare certe cose, esaltandole. Appunto, era un mondo molto maschio, ok? Io, sinceramente, ho solamente fatto quello che mi sentivo. Nei primi dischi ho raccontato una certa realtà senza esaltarla.
E quando hai tolto la maschera, come mai?
Ma io guarda, maschera per me è una parola totalmente fuorviante. Io ho portato solamente quella personalità che ero in quel momento, ok? Uno psicoterapeuta in generale ti risponderebbe che tu non conosci te stesso se non hai conosciuto almeno tre personalità di te e tre versioni di te e tre te, ok? Anzi, uno psicoterapeuta ti direbbe anche che tu sei te stesso adesso, tra un minuto no. Quindi tu sei quello che sei ora solamente ora. Tra un minuto sarai già diverso.
Oddio, mi sta avvenendo una crisi. Adesso mi sto
mettendo
in pantarei, aiuto, scorre. Sì. Non puoi mai
io sono sicuro, che Francesca ha conosciuto Francesca mamma, Francesca giornalista professionista, Francesca donna di un uomo, e non è la maschera, sono solamente tre di lei, capito? Tre personalità di lei che interagiscono con quello che sta facendo.
La come fai a non perderti così?
La professionalità di una giornalista.
Cosa...
Ma io non mi devo perdere, perché io appunto sono stato sempre quello che ero in quel momento, no? Facendo un paragone alla musica, perché io comunque ho attraversato, no? Ho cambiato genere ogni album, appunto sono passato da una roba super urban a occhiali da donna, al punk, alla musica elettronica, cioè, ma si tratta solamente di una ricerca continua. Cioè, come a dire a David Bowie che interpretava degli alter ego se lui era più David Bowie in Ziggy Stardust o nel Duca Bianco. Cioè, non esiste. Tu cresci, capito? La musica cresce con te, tu cresci come artista. Le persone, io non sono quello che ero a 15 anni, non sono quello che ero a 25 e non sarò domani quello che sono oggi. Quindi la maschera, secondo me, è qualcosa di appunto fuorviante sia per l'arte sia per le persone. Cioè, io posso portare una maschera, nel senso che con qualcuno che non mi conosce essere molto gentile, ma io fondamentalmente sono molto gentile. È ovvio che poi magari entra la confidenza, allora io con lei inizio a scherzarci, perché prima ti conoscevo in un certo modo, poi iniziamo a entrare in una certa intimità, capito? Però secondo me la maschera è una cosa sbagliata, pure anche per la musica. Cioè, il successo forse dipende anche dal non portare questa maschera, ok?
Tu, Francesca, hai partecipato a trasmissioni televisive anche molto diverse tra di loro, dalla conduzione del Primo Maggio a Tiki Taka. Quanto è importante cambiare a seconda del contesto?
Ma è una cosa che in Italia non ti perdonano tanto. Io mi ricordo che appena ho iniziato passavo dai programmi politici, programmi radiofonici, inchieste di mafia, musica e calcio, perché tra l'altro sono un'appassionata di calcio, ahimè. E ti devo dire la verità che è una cosa questa che disorienta un po'. Non è considerato un valore aggiunto, è considerato un troppo. Qualcuno lo chiamerebbe il prezzemolo, no? Perché sei troppo e sei ovunque. In realtà io mi sarei annoiata a essere una sola cosa e ho portato, a proposito di maschere, la mia verità, il mio essere in tutto ciò che faccio, perché mi sarei annoiata mortalmente a fare una sola cosa, a essere una sola
cosa. Sono totalmente d'accordo. Tu comunque in qualche modo hai scritto libri, hai scritto penso poesie, hai scritto articoli. Non siamo molto distanti. Cioè c'è anche un fattore di ricerca di te stesso, di qualcosa di nuovo, sai, di noia. Cioè io a qualcuno ho già risposto, penso a un pittore, che non è che dipingerebbe lo stesso quadro tutta la vita, cambi.
Sì, e io non so, cucio, cucino, in casa non sto mai ferma. È anche un antistress per me, per esempio, usare le mani, ma anche appassionarmi della bellezza. La bellezza è un'adesione alla tua natura, cioè a ciò che tu vedi come tale. Io posso innamorarmi, sono innamorata perdutamente della durezza di Pantelleria. Pantelleria può non piacere a tutti, perché coincide con il mio ideale di bellezza. Il mio ideale di bellezza può piacere o no, ma questo non me lo scalfisce minimamente.
Bellissima,
è un'eleganza,
è
un equilibrio di tuoi sentieri.
Vi faccio vedere un film che parla di bellezza.
Ragazzi! Bambini! Vai!
Ya te lo dije miles veces que tú te has equivocado. Yo no quiero saber nada contigo. ¿Has entendido?
Ok, la clip che abbiamo appena visto ci torna utile per due motivi. Il primo è che è forse il riassunto perfetto dell'essenza di estetica di cui parlavamo prima, e quindi vi vorrei chiedere, secondo voi, nell'arte o nella cultura in generale, qual è il giusto equilibrio tra estetica e contenuto?
L'equilibrio. Per rilasciare un segno deve essere, altrimenti è tutto effimero, va via, non me lo ricorderò mai più, no?
Il secondo motivo è che, come Jepp in questa scena, in Italia come se ci sentissimo tutti un po' osservati da una sorta di grande fratello che giudica con la sua morale tutto quello che facciamo. Come hai detto prima, tu hai cambiato tantissimi generi musicali, ma hai cambiato anche contenuto. Prima parlavi molto della periferia. È stato perché volevi in qualche modo smascherare questa morale?
Cioè, io per quanto riguarda la mia musica sono un po' un fotografo documentarista neorealista, quindi ho preso le storie delle persone vere, compreso la mia, e ne ho fatto qualcosa, le ho raccontate, quindi io devo tantissimo alla periferia e appunto penso che sia un posto veramente affascinante. Dall'altra parte è un posto che ha bisogno di essere, soprattutto quella di Roma, che ho vissuto particolarmente da vicino, è un microcosmo che vive in una bolla, capito, che non è il mondo, ok? Roma è una città molto grande, molto dispersiva, molto mal gestita. Il centro è una città, la periferia è un'altra.
Qual è il rapporto tra periferia e centro, secondo te?
Per me andare in centro era come andare in vacanza. Cioè, quindi sostanzialmente io che vivo proprio ai bordi del raccordo vedevo la differenza. Comunque Roma è una bellissima città, forse una delle città più belle del mondo se sei un privilegiato. Se sei abbandonato ai bordi, no. Però appunto sta anche nei ragazzi riuscire, sai, a non cascare in certe dinamiche, il soldo facile, il lavoro saltuario, la malavita, perché sono cose che esistono. Sta nei ragazzi cercare di capire che comunque la loro vita è nelle loro mani. Sicuramente le opportunità che hai attraverso la famiglia, attraverso la classe sociale da dove provieni, sono fondamentali e a volte determinanti, ma comunque l'ambizione supera il talento e supera le possibilità economiche. Quindi bisogna aiutare i ragazzi sostanzialmente a essere indirizzati, soprattutto quelli nelle periferie che sono giustamente sbandati, riuscire a indirizzarli su quello che loro veramente amano. Un grande compito dovrebbe averlo la scuola, l'istruzione, ok?
Che cioè, non dovrebbe però essere lasciato solo, perché tante zone lasciate al degrado, apparentemente abbandonate dallo Stato, come con trasporti, scuole appunto inaccessibili. Io le ho raccontate per tanti anni, le periferie le conosco in tutta Italia. Secondo me bisogna accendere anche delle luci e rafforzare per riqualificare queste zone. Per esempio nel Bronx ho seguito il gruppo di questi ragazzi che avevano abitato nel Bronx, che poi sono diventati degli chef e sono tornati nel quartiere, hanno aperto lì i loro ristoranti eccellenti, e far capire a loro che esiste un interesse nei loro confronti attraverso lo sport, organizzazioni, anche riqualificazione dei giardini, perché se ti abitui al brutto, no? Peppino in passato diceva abituarsi alla bellezza è diverso, perché ti toglie, ti distacca anche dalla solitudine, l'isolamento. La bruttezza chiama bruttezza, secondo me. E c'era un'associazione, si chiamava Resistenza Anticamorra, alle Vele di Scampia, che faceva il giro con il proprio pulmino per andare ad aiutare i figli dei carcerati a studiare con le proprie spese, li prendevano e li facevano studiare. Ecco, queste persone non dovrebbero essere lasciate sole, non dovrebbero avere dei mezzi di sussistenza personali, perché anche nelle periferie appunto c'è una forza, un'energia incredibile che dovrebbe essere rafforzata, accompagnata. Però mio figlio, attraverso proprio il rap, attraverso un linguaggio, è un grande appassionato di periferie. Per esempio mi chiede continuamente ora del mio lavoro, ma in quella periferia apre Google Maps e guarda le periferie per capire quali sono i confini. Ed è un'attrazione questa che può far bene, cioè attraverso il linguaggio del musicista, dell'artista nato lì, che ti racconta anche che cosa viveva, ti permette di dare un'anima, una dignità a quei luoghi e a non sentirli come appunto un confine, una dogana da non oltrepassare.
Sicuramente la musica è fondamentale, ma non solo. Secondo me, come dici tu, lo sport, cioè il problema è indirizzare i ragazzi verso le proprie passioni. Quando tu trovi una cosa che ti piace, va da sé che non senti la fatica, che lo fai senza sforzi. Invece il problema delle periferie è proprio che non essendo indirizzati c'è proprio un po' la disillusione sul futuro, quindi devo fare un lavoro che mi porta, capito, giusto per il guadagno, non perché mi piace. E quindi è un attimo arrivare a fare stronzate, capito? Affacciarsi a un mondo che non è il vero mondo, capito? Il microcosmo della malavita, ma non solo. Fare scemenze proprio, comunque anche perdere tempo, perché al di là della periferia e dei problemi della periferia, anche il perdere tempo è un problema grandissimo ai giovani. Cioè ritrovarsi a 30-35 anni e non sapere chi vuoi essere, quando dovresti già essere parte di un sistema e essere, anzi, voglio dire, a 35 anni tu sei un uomo, ok? Quindi il perdere tempo e non capire fino a quell'età cosa tu, chi tu sarai, chi tu diventerai e che posto prenderai all'interno di un sistema fa di te un signor nessuno nel sistema. E a 30-35 anni non c'è più quello che ti dice lo aiuto perché questo è un ragazzetto, no? Perché ormai sei uomo bello che fatto.
Io sono arrivata dalla provincia e quando sono arrivata a Roma ero, cioè mi dicevano di dove sei? Io dicevo sono lucana, bella Lucca. Dovevo spiegare dove fosse ubicata la Basilicata e dovevo anche non combattere, però è stato difficile, io sono stata un pesce fuor d'acqua. Mia madre mi mandava i cartoni con lo spago con dentro la passata di pomodoro. Era proprio una forma mentis differente, no? E poi avevo un obiettivo, che era quello di diventare una giornalista. Quindi non c'era verso di distogliermi. Ecco perché ti dicevo all'inizio che cosa diresti alla Francesca di 20 anni fa. Direi, ma sì, ma divertiti, vai in discoteca che ci arrivi lo stesso. Invece no, per me avevo quell'obiettivo. Poi mi sono anche divertita, perché detto
però
così
dipende,
sembro una palla.
Però bisogna
però
vedere.
Ero determinata, soprattutto perché sapevo che c'era quella fila immaginaria dietro di me. E non è per togliere il posto a qualcuno o per essere ambiziosa, ma perché avevo un sogno. E la mia carriera mi ha insegnato, ed è quello che dico ai ragazzi quando insegno scrittura creativa nelle scuole, non abbiate paura di rivelare il vostro sogno, che non è soltanto quello di diventare un cantante, un calciatore, per carità, sono tutti bei sogni, ma il sogno è anche un progetto un pochino più ampio. che è quello di raggiungere la felicità, di avere una famiglia, di avere, cioè, non abbiate più paura di sognare. Con la crisi economica in poi i genitori sono diventati più cinici e i ragazzi hanno assorbito la paura in famiglia. E hanno ragione, perché quello che dicevi tu prima, no? Un ragazzo a 35 anni non è più, non è né giovane né vecchio, e quindi è una categoria che non ha identità nel mondo del lavoro, nel mondo. Quindi quello che mi ha insegnato la mia vita è che io avevo un sogno fin da bambina, volevo diventare John March di Piccole Donne. Poi sono diventata anche tante altre cose, ma quel sogno l'ho realizzato totalmente da sola. Ed ero una ragazza che arrivava dalla provincia veramente senza il minimo contatto. Non è vero che questo è un lavoro che si fa se sei un raccomandato, perché se sei raccomandato tu ci puoi essere 5 minuti, 10 minuti, ma poi non funzioni. Quindi sono ancora qua, ho quasi 42 anni, e quindi sono... tanti, a oltre 20 anni, sono riuscita a raggiungere il mio sogno.
E in tutto questo abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di crescita, abbiamo parlato di città. Che cosa c'entra la politica?
Io credo che noi facciamo politica, lui anche fa politica, nel senso, si pensa che la politica si faccia soltanto se hai la tessera di partito, ma noi che siamo influenti nei nostri settori, facciamo politica. Politica vuol dire difendere la cosa pubblica, occuparci della cosa pubblica, occuparci del futuro delle nuove generazioni. Io poi ho fatto un piccolo errore nel candidarmi in politica con questo idealismo. Io mi sono candidata non tanto per seguire un partito, anche se ho degli ideali di sinistra, ma per amore per la mia terra. E io ho fatto una campagna elettorale, per esempio, girando 69 comuni da sola, davvero lavorando sul territorio, perché quando tu fai campagna elettorale in una regione come è stata la Basilicata, anche se erano delle nazionali, però la senti molto, la territorialità. E mentre facevo tutto questo, ascoltavo i problemi, io non dormivo perché c'erano i problemi dei cinghiali, che sembrerà, vi farà sorridere, ma io cercavo con gli agricoltori, con gli esperti di settore, di risolvere questo problema che danneggiava le terre lucane. E mentre facevo tutto questo e mi impegnavo e studiavo davvero, anche rinunciando e mettendo a rischio la mia carriera e spendendo tutti i soldi personali, non di partito, e io poi mi sono vista, per esempio, sbattuta in prima pagina anche sul Corriere, perché per una card che era apparsa sui social per mezz'ora, in cui c'era un errore grammaticale, un apostrofo. Ora, è logico che io non posso fare delle card, no? Perché è una cosa tecnica, grafica, era un refuso. È diventata un manifesto elettorale con errore, come se dietro ci fosse stata una... Sono una scrittrice, sono una giornalista, caro collega, ma tu non puoi pensare, Gremellini, davvero, che io abbia una carenza grammaticale. Allora lì tu ti senti mortificato, perché il tuo lavoro viene danneggiato, viene mortificato da chi vuole appunto danneggiare magari un partito piuttosto che un'altra cosa. E lì ho capito che io devo tornare, tornerò e sono tornata a fare politica senza però entrare in politica, perché la politica sporca le anime belle.
E Lauro come fa politica?
Credo effettivamente che tutti e due lavoriamo in un campo dove tu fai politica costantemente, dove quello che dici viene recepito, influenza, persone si ispirano. Sostanzialmente quello che abbiamo fatto a Sanremo è politica piena, ok? Rivoluzione, non è politica. E non è rivoluzione musicale là in quel contesto, è rivoluzione in Italia, in un paese, appunto, come dicevo all'inizio, fondato su pericolosi stereotipi. Noi abbiamo fatto rivoluzione, rivolta, guerriglia a Sanremo, su Rai 1, un format guardato da tutta Italia. E sono contento di essermi fatto portavoce di quello che compete me, cioè la libertà, punto.
Come ultimo film vi faccio vedere un film che rappresenta quasi perfettamente un decennio.
Salve ragazzi, come ve la passate?
Oh, comodo, 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 stai comodo.
Sapete chi siamo?
Siamo colleghi del vostro socio d'affari Marcellus Wallace. Certo vi ricordate del vostro socio d'affari, vero? No, no, non ditemi niente, voglio indovinare. Tu sei Brett, giusto?
Sì.
Visto, ho indovinato. Ti ricordi bene del tuo socio d'affari Marcellus Wallace, non è vero, Brett?
Sì, sì, me lo ricordo bene.
Bravo. Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate?
Hamburger.
Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. E che tipo di hamburger?
Un cheeseburger.
No, 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 no. Dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box? Dove?
Al BK1 Hamburger.
Al BK1 Hamburger? Dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger. Io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono?
Buoni, buoni, sono buoni.
Vi dispiace se ne assaggio uno? È tuo questo, eh?
Sì.
Sì che è saporito questo hamburger. Vincent, hai mangiato un BK1 Hamburger? Ne vuoi un morso? Sono saporiti.
Non ho fame.
Ma se ti piacciono gli hamburger, una volta li devi provare. Io di solito non posso mangiarli perché la mia ragazza è vegetariana. E questo praticamente fa di me un vegetariano, ma vado pazzo per il sapore di un buon hamburger.
Voi avete lavorato insieme a un video che cita Pulp Fiction. È un film che ha segnato molto il vostro immaginario, o ce ne sono degli altri per voi più significativi?
Beh, Tarantino in generale, voglio dire, ha segnato, penso, l'immaginario mondiale, proponendo un prodotto unico e riconoscibile.
Violenza e ironia, credo che sia una libertà che si possono concedere in pochi.
Assolutamente.
Mi mancano gli anni 90, così per infierire un po' sul fatto che...
Ah, gli anni 90, gli anni 90 sono nel nostro immaginario colmi di cult, no? C'era una moda molto presente, le tendenze, le cose da mangiare, tutto diventava icona e immortale. Devo dire che c'era molta più partecipazione, più coscienza civile, era forse un'epoca del fare più che del parlare, del dire.
C'è un personaggio, un artista che ti ha cambiato quando eri piccolo? Che ti ha segnato più che cambiato?
Che mi ha cambiato? Ma in generale, non in particolare, ma una serie di personaggi che rappresentano delle star iconiche, ok? Che avevano dietro a quello che dicevamo prima, all'estetica, un contenuto. Questo.
Oggi è più difficile diventare icone.
Io penso proprio di sì, ne parlavamo prima io e Lauro e gli dicevo dimmi oggi chi è un'icona? Lui mi ha risposto io, no scherzo, lo dico io, però è difficile, chi lascerà davvero un segno e fra 20-30 anni sarà ricordato come un simbolo di questi anni?
Sono tante e velocissime.
Ma forse tu dovresti risponderci, no? Magari.
Forse sì.
Adesso c'è qualcuno che per te è un mito? Adesso faccio io deformazione professionale.
No, in realtà no. Cioè, ve lo chiedo spessissimo, ma io non ho avuto un mito crescendo, a parte le persone della mia famiglia che conoscevo, ma non vale.
Forse qualche attivista, non so, Greta per qualcuno potrà rimanere, però nel mondo
Vedremo.
Come mai secondo voi proprio negli anni 90 sono successe così tante cose?
Ma sono sempre successe tante cose in realtà.
Però forse li hanno sapute raccontare talmente bene che sono rimaste di più probabilmente.
Però dipende, perché tutti i decenni sono stati iconici.
Ci sono
iconici,
stati grandi cambiamenti.
Sono stati iconici e hanno dei loro paladini, ok? Hanno qualcosa che è cambiato, qualche avvenimento storico che ha cambiato qualcosa. C'è sempre stata, no? Ci sono sempre state le rivoluzioni.
Negli ultimi 10 anni qual è l'ultimo grande cambiamento?
L'avvento, l'utilizzo dei social, della rete.
Sì, della rete, la tecnologia ha cambiato il mondo, assolutamente.
Sì, ha cambiato tutto.
Ha cambiato
tutto. Lo strumento democratico da un lato è pericolosissimo dall'altro.
Sì, sono d'accordo. Tu pensa che YouTube mi sembra sia più o meno datato 2005.
2005. Ho fatto la tesina di maturità.
Capito? Cioè, incredibile. Sembra ieri, però è cambiato il mondo. Il mercato discografico anche. Ne parlavo ieri con il presidente Warner Music. ha fatto un cambiamento di fatturato da 30 miliardi quasi alla metà. È uno strumento che dà la libera parola a tutti, quindi bene, benissimo, ma anche pericoloso.
Tu puoi arrivare ovunque.
Puoi arrivare ovunque,
tu certo. Puoi arrivare ovunque a chiunque.
Tantissime cose buone, cioè la cultura, no? La velocità con cui io posso apprendere, posso avere informazioni, cioè il mondo, la globalizzazione. Lati positivi e lati negativi, signori, però il mondo va avanti, bisogna adattarsi, il mondo corre.
Ti è mai capitato che ti facessero pressioni su delle cose da dire, da non dire? Come ti sei comportata in questi casi?
Allora, conducendo un programma per anni che si intitolava La bellezza contro le mafie, occupandomi di inchieste anni fa sull'andrangheta, donne uccise con l'acido, cioè comunque sono stati temi abbastanza forti che andavano però a scoperchiare delle dinamiche non sempre piacevoli. Naturalmente delle piccole pressioni, anche quando mi sono occupata di un caso di cronaca, di un omicidio nella mia regione, un po' di pressioni ci sono state, ma non ce l'hanno fatta, anche perché abbiamo la fortuna di poter utilizzare tantissime altre piattaforme, e se il tuo obiettivo è un obiettivo forte, se la tua è una voce credibile, arriva lo stesso anche che se tu non firmi un quotidiano con quell'inchiesta, ma lo fai in un'altra sede. Se è forte, se è vero e se è efficace, vale lo stesso. Questa è una grande fortuna, per esempio, che ci insegnano i social.
Sempre in relazione alla carriera, c'è qualcosa che vi spaventa professionalmente?
Mi spaventava la macchina del fango. Adesso no, perché sono piena di piani B.
Tipo scappare a Pantelleria.
Tipo scappare a Pantelleria.
Che anche tipo il mio piano B, ovviamente.
Anche
cioè,
sono detto prima.
Tipo, non lo so, aprirmi un ristorante, fare... Io sono piena di piani B, quindi non mi spaventa più nulla.
Anch'io.
Ho fatto tutto ciò che volevo fare, e tutto ciò che non era realizzato, sono fatalista, vuol dire che non doveva accadere. Ogni errore ha aperto una nuova possibilità, sono tanto realizzata, ho fatto delle esperienze bellissime, quindi non, no.
No, spaventare no. Io appunto sono vissuto cadendo nei burroni, cioè di proposito, capito? Se avessi voluto rimanere in zona comfort sarei rimasto 10 anni fa. Obiettivi giganteschi, per me questo è solo l'inizio, neanche abbiamo iniziato forse. Cioè la musica, tu inizi con una scommessa vera e propria, cioè tu quando inizi a fare musica, almeno a Roma poi ti dicono sì, mo fa il musicista. Tu inizi che lo fai solamente per passione, non pensi oddio io devo far diventare famoso, ma proprio per niente, lo fai perché ti piace. Poi inizi a vedere uno spiraglio e ti infili, poi inizi a vedere che sono da 100 persone a 300, a 500 e via così. Quindi io mi sono già inventato una volta nella mia vita.
E se il successo non ci fosse più, mi spaventerebbe?
Cioè il successo comunque è anche come la giovinezza, appartiene a un momento, il successo prima o poi non ci sarà più. E anche le persone, comunque, le persone che hanno lasciato qualcosa magari non se lo sono goduto.
Ma quindi, forse nel mio caso l'obiettivo per esempio non è il successo,
infatti.
L'obiettivo di uno scrittore o di un giornalista è cambiare lo sguardo delle persone.
Sono d'accordo.
Quindi forse il mio obiettivo non è tanto rimanere immortale come fama, ma nel mio caso è ti ho dato qualcosa, la mia inchiesta, la mia ricerca, il mio racconto, ha modificato un po' la tua grammatica emotiva, se c'è questa cosa qui allora io non sentirò di averlo fatto in vano.
Sono d'accordo.
Sperando non arrivi, arriva l'apocalisse, dove vorreste essere con chi?
Oddio.
Pantelleria. Pantelleria con le persone che amo.
Ma io non. Anch'io in un'isola pazzesca con le persone. Con le persone che amo, con champagne per brindare ad incontro. Che ne pensi? Un bel pianista, capito?
Penso che vi raggiungerei.
Grande.
Va bene, questo era tutto per me. Vogliamo prendere un caffè?
Ma offri tu?
Offro io. Mi faccio firmare il ciak.
Ok.
Prego, signorina. Voilà. Ma che bella firma.
Vediamo. Brava. Io
sono proprio da donna.
Sono una di quelle persone che non ha una bella... Ecco.
Questo che cosa vuol dire?
De Marinis. Ma questa è la firma in banca, capito?
Che nessuno può riprodurre.
Che nessuno può riprodurre. Prima signorina.
La padrona di casa.
È il quarto caffè
sì,
oggi.
Quarto.
Comunque poi glielo spieghiamo a Claudio, eh? Cioè che questo caffè è ovviamente di circostanza.
Stare tranquillo.
Perché non vorrei litigare con un amico, capito?
Fanteleria è una droga.
È magicissima.
Poi no. Lui lo ama, non lo pulì. Cioè ovunque mi fermavano come se io fossi, non so, la sua manager, sua sorella. Ce lo porti?
Cheers. Sì. Ragazze, zucchero?
Io no, grazie.
Pensiamo alla lancia a favore d'Italia, c'è tutto.
E io infatti sono stufa di andare via, dicevo a Claudio. Ho visto tanti luoghi nella mia vita, però io avevo proprio bisogno di rimanere qua e di accorgermi che io voglio restare qua.